E dunque, fino a qua abbiamo visto quali erano le intenzioni delle autorità jugoslave in Istria, più in generale nella Venezia Giulia, ma in particolare in Istria per una sola ragione, perché sul resto della Venezia Giulia persero il controllo, altrimenti avrebbero fatto le stesse cose, ma lo perdono. E quindi parliamo dell'Istria perché soltanto sull'Istria poteva esercitarsi in maniera duratura questa politica che è stata chiamata, così si autodefiniva, della fratellanza. Abbiamo visto i limiti, le implicazioni, abbiamo visto quali obiettivi si prefiggevano, con quali strumenti venne attuata, abbiamo visto chi l'attuò e abbiamo visto concretamente in cosa e quali sono gli atti, ecco, attraverso i quali si è manifestata e quali percezioni questi comportamenti hanno suscitato presso in generale la popolazione, in particolare la popolazione italiana. E abbiamo visto che la percezione generale è stata una percezione di ostilità, di rifiuto e di timore. Ecco, rispetto a questa percezione e a questo giudizio, quali sono gli atteggiamenti possibili? Quali sono state, cioè, le reazioni? Come popolazione italiana, se è possibile parlare di una popolazione italiana, non dobbiamo parlare invece di alcuni italiani e di altri no. Come in genere la società italiana ha reagito alla proposta politica e ai comportamenti concreti del potere, che potere era il potere jugoslavo. Bene, abbiamo visto che in realtà la reazione di fondo è di rifiuto immediato da parte della maggioranza della componente italiana e di rifiuto progressivo da parte di altri, fino a trasformarsi in un rifiuto pressoché generalizzato, ad esclusione di alcune fasce estremamente marginali di comunisti italiani inseriti negli organi dei poteri popolari del partito e che aderiscono alla politica di Tito nonostante la scomunica di Stalin. Ma per tutti gli altri la risposta è negativa. Ma che si fa? Allora, una resistenza attiva è impossibile. Perché è impossibile? Per varie ragioni. Innanzitutto il regime del terrore è un regime staliniano che è stato instaurato e sapete che resistere attivamente in un regime staliniano non è facile. In secondo luogo è un regime che è sostenuto da almeno metà della popolazione, cioè soprattutto all'inizio dalla totalità della popolazione slovena e croata, poi ci sono dei distinguo, ma sono limitati. E quindi fare resistenza in un territorio in cui almeno metà della popolazione, la maggior parte della popolazione rurale sta con le autorità, è difficilissimo effettivamente. E poi non siamo in una situazione di guerra, non ci sono prospettive di ribaltamento, se non a livello politico-diplomatico, e non ci sono aiuti dall'esterno, perché un qualsiasi movimento resistenziale non avrebbe ottenuto aiuti da nessuno, certamente no dagli angloamericani, ma nemmeno dal governo italiano, che tenete presente che l'Italia fino al 1947 non esiste. Resistenza attiva quindi no, ci pensa qualcuno, nel 1946 nei dintorni di Pola. A Pola nei dintorni cercò di mettere in piedi qualcosa, ma non ci riuscì perché era effettivamente impossibile. Poi venne tentato nella zona B del territorio libero, più in là, il movimento clandestino che pure si costituì. Si costituì soprattutto nella zona B per opera del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria con sede a Trieste. Questo costituì effettivamente una rete cospirativa molto vasta, molto ramificata. E alcuni esponenti, alcuni giovani fondamentalmente, di estrazione mazziniana e cattolica, tentarono di mettere in piedi alcune azioni di sabotaggio, ma vennero presi immediatamente e condannati in maniera abbastanza pesante. Non c'era spazio per nessuna attività attiva, di resistenza attiva. E resistenza passiva. Resistenza passiva venne effettivamente tentata, non nel 46-47, quando non c'erano le condizioni, ma poi, alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, nella zona B del territorio libero. Perché? Perché la sorte del territorio libero era aperta. Non dimenticate che il governo italiano effettivamente sperava che una parte della zona B sarebbe rientrata sotto la sovranità italiana. E quindi fino in fondo cercò di sostenere in tutti i modi la presenza italiana, investendo anche molto, investendo molto tramite il Cilene dell'Istria. Questa resistenza passiva si manifestò soprattutto in varie occasioni, ecco, con non tanto sabotaggi quanto atti dimostrativi, insomma, che sono tirare delle bombolette d'inchiostro sui manifesti che inneggiavano tutta la fratellanza, ecco, molto di più non si poteva fare, ma con il sabotaggio delle elezioni amministrative del 1950, che però fallì perché dall'altra parte venne usata la violenza. A parte questo, a parte la zona B e il territorio libero, l'alternativa qual era? O l'adeguarsi, oppure andarsene come? O in forma clandestina o in forma ufficiale. Noi possiamo distinguere queste due forme di abbandono del territorio. Le fughe clandestine durarono durante tutto il periodo della permanenza del controllo jugoslavo, dall'inizio fino alla fine, da parte di chi? Da parte di chi rischiava la vita. Da parte di chi, per una qualsiasi ragione, era stato preso di mira, si sapeva che stava per essere preso di mira dalle autorità e quindi cercava di salvarsi. Facciamo l'esempio più semplice di tutto. Sei in campagna e ti riferiscono che i poteri popolari hanno deciso di fare i conti con te. Molli tutto e senza passare per casa cerchi di scappare. Oppure ti vengono a dire, mentre sei in casa, che in piazza Radio Piria, cos'era Radio Piria? Piria vuol dire imbuto in dialetto triestino, istriano, no? C'erano gli altoparlanti in mezzo alle piazze che trasmettevano in continuazione musica, slogan. A un certo punto dicevano, ecco, finalmente il popolo ha deciso che, invento, Marko Kozulić è stato smascherato come nemico del popolo. Se te la vengono a riferire, tu molli tutto e scappi, evidentemente, se ce la fai. Quindi queste sono le fughe clandestine. Talvolta di successo e altre volte no. E altre volte poteva succedere che chi cercava di scappare veniva fermato al confine, sparando evidentemente. Oppure chi cercava di scappare per mare veniva mitragliato oppure annegava. Però ci sono molti episodi di fuga clandestina. Invece forma ufficiale comunitaria vuol dire mediante l'esercizio del diritto di opzione, ma su questo magari poi torneremo perché questo avverrà soltanto in due circostanze specifiche. In sede di applicazione del trattato di pace e in sede di applicazione del memorandum. Quindi resistere è impossibile. Restare, cioè cosa vuol dire adeguarsi? Abbiamo già visto che teoricamente è possibile restare mantenendo l'identità italiana, ma una forma di identità diversa rispetto a quella di tipo tradizionale. Progressivamente tutte le comunità italiane sono condotte a ritenere che rimanendo nel territorio sotto l'amministrazione jugoslava, quella che riconoscono essere la propria identità sarà compromessa. E questo viene vissuto come un sacrificio inaccettabile. Ecco allora che restare sulla propria terra d'origine viene percepito come impossibile dal punto di vista identitario. E questo non soltanto da parte dei ceti colti urbani, ma anche da parte delle ceti popolari, delle masse contadine, presso le quali l'identificazione nazionale ormai è diventata generale. Possiamo anche dire così. È proprio in questa fase, di fronte alla crisi, che il processo di nazionalizzazione arriva ad essere praticamente totale, anche presso quegli strati rurali che in precedenza forse erano rimasti ancora in una zona grigia, in una zona di indifferentismo nazionale, ecco, che si nazionalizzano in maniera polarizzata in un senso o nell'altro. La nazionalizzazione in senso italiano comporta la scelta dell'abbandono. Perché? Perché non uso solo il termine gli individui, gli italiani, ma le comunità italiane cominciano a sentirsi, questa è la frase che torna in mille testimonianze, stranieri in patria. Ora, io vi ho proposto nel PowerPoint un testo, ci sono moltissime testimonianze. Io ne ho proposta una, e questa testimonianza cos'è? È più o meno la trascrizione, ecco. Il racconto da parte di un esule d'Orsera, credo, di quando la famiglia, cioè in particolare il capofamiglia, prese la decisione di esodare. Perché è abbastanza importante? Per varie ragioni. La prima, il capofamiglia che prese la decisione era un contadino analfabeto. Non era un appartenente alla dirigenza politica, sociale, economica italiana. Era un contadino analfabeto all'interno dell'Istria. E le motivazioni, così come state riportate poi dalla figlia, lui non sarebbe stato in grado di farla evidentemente, ma la figlia ricorda bene, la figlia ha poi fatto la maestra, sono una sorta di condensato delle motivazioni soggettive. che tornano poi tantissime altre testimonianze del perché della scelta dell'esodo. Poi sul termine scelta torneremo. Ve lo guardate con calma. Io vi ho sottolineato soltanto alcune parole chiave. Cosa gli era stato richiesto? Tutto sommato sarebbe stato anche disponibile a fin fine accettare. Imparare il croato. Accettare che la figlia imparasse a leggere e scrivere nella lingua straniera. Accettare gli ammassi, fondamentalmente, che parte del raccolto gli fosse preteso. Accettare che le terre venissero requisite, cioè la nazionalizzazione delle terre, ma insomma lo lasciavano lavorare, alla fin fine si sarebbe piegato. Spartire quello che lui ha coltivato con i vagabondi, con i magna pande bando, cioè con gli elementi marginali rispetto alla comunità rurale, che però erano inseriti negli organi del potere popolare. Poi le chiese profanate, perché c'era l'ateismo di Stato in questa fase, la persecuzione religiosa. L'impossibilità delle riunioni con cantare in dialetto italiano, perché era vietato, perché era considerato ostile al regime. Il fatto che comunque per l'esodo la terra si stesse vuotando. L'incendio di libri italiani perché erano considerati fascisti, l'impossibilità di festeggiare Natale e la Pasqua e tutte le feste. Sapete che nelle società rurali le feste dei patroni, le feste religiose sono parte fondamentale, no? Della tradizione, del vissuto e dell'identità comunitaria. La paura, perché il protagonista aveva rischiato di finire in foiba, poi si era salvato all'ultimo momento. Il motto rivolto al suo tricolore, quello che ho detto prima, bianco, rosso, verde, colore delle tre merde. E poi quello che fa scattare la decisione di andarsene è il fatto che la figlia deve, a 15 anni, venire convocata per il lavoro volontario, tramite il quale fondamentalmente si sarebbe trasformata in un qualcos'altro. Ecco, il termine che viene usato è il termine dispregiativo. Drugarizza sarebbe il dispregiativo femminile che veniva usato per le donne partigiane, fondamentalmente. In questo c'è il disprezzo nazionale, il disprezzo sessista, non c'è alcun dubbio, ma questa era la percezione. Ecco, di fronte alla possibilità che le generazioni successive ormai sarebbero state diverse e avrebbero rinnegato tutto, allora scatta la decisione di andare via. Ecco, questo è un concentrato delle motivazioni soggettive. Mettete assieme varie motivazioni oggettive e avrete un'idea di questo miscuglio esplosivo che porta alla decisione di massa di andarsene. Perché dico decisione di massa? Perché in realtà è una scelta. Formalmente è una scelta, ma forse anche non solo formalmente. Possiamo dirlo così. Ogni qualvolta le comunità italiane, in diversi momenti, con passaggi anche molto diversi a seconda dell'epoca e del contesto, maturano quale convinzione? La convinzione che la dominazione jugoslava sarà definitiva, non cesserà mai. Allora, in quei momenti matura sempre la decisione collettiva di andare via, che è quello che noi chiamiamo l'esodo. L'esodo è il frutto di questa decisione collettiva. A questo punto però dobbiamo spiegare che cos'è un esodo, perché è un termine che è entrato nel linguaggio comune, ma è un termine che ha una storia. È un termine che inizialmente era un termine simbolico, un termine che è stato adottato dagli stessi esuli, perché? Perché è un termine biblico fondamentalmente, quindi rimanda ad una catastrofe di dimensione biblica, ma anche perché erano popolazioni tradizionalmente legate alla religione cattolica, con una cultura cattolica, proprio esprimersi in termini religiosi era automatico. Moltissime delle immagini, ecco, dell'iconografia dell'esodo che potete trovare, sono immagini religiose, sono, che so, la via dolorosa del Calvario, del Golgota, che gli istriani compiono assieme a Cristo con la croce sulle spalle. Ecco. Quindi questo è abbastanza facile da capire. Questo termine è stato a lungo rifiutato come termine militante e quindi ad esempio la storiografia jugoslava non ha mai parlato di esuli ma sempre di optanti, poi capiremo meglio cosa vuol dire optanti, con una sfumatura diversa. Poi invece è entrato nel linguaggio scientifico, perché si è capito con un'analisi circostanziata che cosa? Che è un particolare tipo di spostamento forzato di popolazione. Ci sono varie tipologie di spostamenti forzati di popolazione che storicamente sono avvenuti nel mondo, nella storia, ma anche se noi ci limitiamo ad un contesto preciso, perché altrimenti i parallelismi sono troppo difficili, forse anche non fondati. se noi prendiamo in considerazione l'Europa, ecco, l'Europa fra 800 e 900, noi vediamo una serie, una sequenza impressionante di spostamenti forzati di popolazione. Sono una delle grandi strutture della contemporaneità in Europa, gli spostamenti forzati di popolazione. Questi spostamenti forzati sono avvenuti fondamentalmente secondo tre tipologie, che hanno portato tutte al medesimo esito, cioè la semplificazione, la scomparsa, ma secondo procedure abbastanza diverse. E allora, quali sono queste diverse possibilità? La prima sono le deportazioni. Si ha una deportazione quando esiste un potere che individua un gruppo bersaglio che deve sparire, lo prende, lo impacchetta e lo porta da un'altra parte, cioè organizza il trasferimento altrove del gruppo bersaglio. Io qui vi ho mostrato due immagini, due cartine. Una è la cartina dei campi di concentramento nazisti, i campi in cui vengono deportati milioni di individui, per diverse ragioni, no? Perché ebrei vanno direttamente ai campi di sterminio, perché prigionieri politici, per tantissime altre ragioni, ma tutti questi vengono presi da dove stanno, caricati sui trasporti e portati fino a questo infinito numero di campi di concentramento. Questa è una tipica deportazione, sono deportazioni naziste. Nell'altra mappa vedete le deportazioni staliniane. Anche qui parte della popolazione, per varie ragioni, fondamentalmente per ragioni politiche in questo caso, vengono prese e deportate in una infinità, anche qui un numero molto elevato, insomma, e di situazioni, no? In particolare nei campi di quello che viene chiamato l'arcipelago Gulag. Anche qui vengono presi, caricati e portati altrove. Guardate che l'altrove può essere un altrove fisico, i lager, i gulag, i campi di destinazione, oppure a carico di altrove dell'aldilà, nel caso dei campi di sterminio. Ma sempre deportazioni, insomma. Queste sono le deportazioni. Poi ci sono invece le espulsioni. Anche qui abbiamo un potere che individua un gruppo bersaglio, ma non lo deporta, non lo prende e lo porta da un'altra parte, ma emette delle norme, delle leggi, delle disposizioni, non sempre leggi, in base alla quale i membri del gruppo bersaglio devono andarsene con i propri mezzi. Se non se ne vanno, vengono puniti. E che commettono un reato gravissimo, la punizione può essere anche estrema, evidentemente. E qui vedete alcuni esempi di espulsione. Sulla sinistra lo scambio di popolazioni fra Grecia e Turchia nel primo dopoguerra, ma in realtà non coinvolge soltanto la Grecia e la Turchia, coinvolge anche la Bulgaria. Fondamentalmente cristiani contro musulmani. Ecco, i musulmani vengono espulsi dalla Bulgaria e dalla Grecia, gli ortodossi, che poi sono greci e greco ortodossi, vengono espulsi dall'Anatolia. Uno scambio, 1.400.000 da una parte, sono vari 2.500 dalla Bulgaria, 4.50 secondo delle stime dalla Grecia. E dall'altra parte vedete queste dimensioni molto maggiori durante la guerra. E nel dopoguerra le espulsioni soprattutto dei tedeschi. L'espulsione dei tedeschi dai territori in cui si erano insediati durante la guerra, ma anche dai loro territori di insediamento storico. Questa è una grandissima ondata, eh? È un'ondata dell'ordine di grandezza, siamo sui 10 milioni di persone fondamentalmente. Voi guardando queste carte potete fare un po' di somme, ma le stime sono sempre difficili, ma l'ordine di grandezza è complessivamente fra i 10 e 12 milioni di fertribene, cioè di tedeschi profughi che hanno dovuto abbandonare le loro sedi di insediamento storico. Questa è un'espulsione, perché alla base stanno dei provvedimenti di legge. E poi ci sono gli esodi. Gli esodi sono un'altra tipologia. Il potere individua sempre il gruppo bersaglio, ma non lo deporta e non emana una normativa espulsiva, ma crea condizioni ambientali tali che i membri del gruppo sono costretti a scegliere di andarsene, potremmo dire così. Ci sono vari esempi. Il primo esempio citato in letteratura è proprio della metà dell'Ottocento. Siamo in Crimea. Avete presente la Crimea, quella della guerra di Crimea? Beh, poco prima. Perché poco prima la Crimea, che apparteneva all'impero ottomano, è stata conquistata dai russi. Ma gli abitanti non erano russi, gli abitanti erano tartari e circassi. E i russi non volevano i circassi. Però i russi non deportano i circassi. I russi non prendono alcun provvedimento di espulsione dei circassi, ma dicono ai circassi potete restare a due condizioni, che smettiate di parlare turco e parliate russo e che vi convertite dall'Islam al cristianesimo ortodosso. La conseguenza è l'esodo di circassi. C'è ancora qualche circasso in Crimea, ma sono pochi, come gli italiani ministri. Ecco, questo è il modello dell'esodo. Il caso dei Giuliani e Dalmati è proprio un modello di scuola di esodo, in effetti ha dato il nome. Ecco allora che l'esodo di Giuliano Dalmati è un processo, perché non avviene subito, non è una fuga immediata, non è una deportazione, non è un'espulsione nel giro di un anno, come, anche meno come i tedeschi. È un processo di abbandono lungo tutto l'arco cronologico 43-56, quindi lungo ma unitario, perché comuni sono le motivazioni di fondo che sono quelle che abbiamo visto prima e che fanno sì che si possa parlare di una frattura storica. Noi possiamo distinguere vari momenti e vari contesti geografici. Zara, Fiume, Pola, i territori ceduti col trattato di pace, la zona B del territorio libero. Qui vedete in questo grafico appunto rappresentati i ritmi dell'esodo. Vedete il primo picco è Zara, 44, 43, 44 fondamentalmente. E questo picco minore da parte delle zone di confine, le zone di confine fra Italia e Jugoslavia. Poi Zara, vedete, si svuota, è tutto un picco nel 43, 44. Poi vedete un altro picco, Pola, la vedete, 46-47. Vedete che Fiume ha un andamento diverso, cresce immediatamente nel 45, c'è un plateau fino al 48, nel 49 è finito tutto. Poi vedete il resto dell'Istria, queste non sono le quantità assolute, queste sono i ritmi semplicemente, quantità assolute vedete in un altro grafico. Vedete che l'Istria parte molto più lenta rispetto alle altre, poi c'è un picco fra 47, 48, 50, poi si abbassa, crolla dopo il 50, torna su fra 51 e 52, poi si esaurisce. La zona B del territorio libero di Giulia e poi il territorio libero di Trieste invece ha un andamento completamente diverso, è basso, nella prima fase molto basso, poi si inerdica bruscamente nel 53, rimane alto fino al 55 e poi crolla nel 56, quando sono andati ormai via tutti. Questi sono i ritmi dell'esodo. Questo invece sono i luoghi di partenza, i numeri e i luoghi d'arrivo. Ecco i numeri di partenza. Fate un po' voi la somma, vedete, sono da Fiume, dalle isole, da Pola, dall'Istria, da Zara, dalla zona B annessa alla Croazia, zona B annessa alla Slovenia, dall'entroterra di Gorizia. Qua soprattutto sono sloveni anticomunisti. Tenete presente che quando parliamo, facciamo queste cifre che cosa riguardano? Riguardano tutti i cittadini italiani che abbandonano le province giuliane dopo la seconda guerra mondiale, che poi fossero intimamente di nazionalità italiana o non italiana, questo è un altro problema, ma per la quantificazione si calcola i cittadini italiani che se ne sono andati. Questi quanti sono? Fate un po' la somma, arriverete a un totale attorno ai 300.000. Queste sono le cifre più, le stime, non sono cifre, non sono calcoli perché nessuno li ha contati, quando si poteva fare non è stato fatto, quindi non potremo farlo più. Ma sono stime indirette con metodi statistici. C'è stata una guerra delle cifre per decenni, ma adesso ormai si è abbastanza consolidata. Diciamo che le stime oscillano fra i 280 e i 300.000 partenti. Ecco, queste sono fondamentalmente le stime. Se fate la somma, arrivate a numeri compatibili con questi. E qui vedete la composizione, questa è un pochino più complessa, attenzione, è ipotetica, perché non abbiamo dati certi, ma ragioniamo sugli ordini di grandezza. Quindi ragioniamo su un ordine di grandezza complessivo di partenti attorno alle 300.000 persone. E per quanto riguarda la composizione dal punto di vista dell'etnia, linguistico fondamentalmente. Ecco, di questo flusso di esuli vedete che circa il 65% sono vedetofoni, quelli che normalmente vengono chiamati italiani autoctoni. C'è una parte, un 12% di immigrati del ventennio, c'è una parte di funzionari dello Stato che sono separati dagli altri immigrati perché immigrati del ventennio, quelli che sono immigrati in Istria e immigrando in Istria, che era terra largamente italiana, sono mescolati con gli italiani dell'epoca. Difatti una parte figli degli immigrati. Questo altro 8-7 che vedete in celeste invece sono quelli che si sono trasferiti dall'Italia nei territori etici slovini croati sostanziali, che sono Postumia o Tolmino, ecco, no? E per il loro si parla normalmente di un rimpatrio o di un rientro dalle zone di confine. Poi vedete una percentuale di sloveni anticomunisti dal Goriziano, che insomma siamo attorno al 5%, ecco, e una percentuale sicuramente di croati istriani del centro dell'Istria, attorno almeno al 4%, ma secondo qualcun altro anche un po' di più. Ecco. Queste più o meno. Queste sono le dimensioni dell'esodo. Ciò detto, vediamo le singole scansioni. La prima è Zara. Zara comincia a votarsi da nel 53 perché è oggetto di bombardamenti alleati intensissimi fra 43 e 44 che distruggono la città. Vedete le immagini? Non resta praticamente nulla della città. Tutto quello che trovate adesso è stato ricostruito. Quindi c'è lo sfollamento della popolazione. La popolazione non può sfollare nelle campagne, come succede, che so, a Milano o a Treviso, eccetera. Nelle campagne sono i partigiani croati. E quindi viene sfollata oltremare, in Istria, a Trieste, oppure a Venezia, ad Ancona. E poi non può più tornare, perché arrivano nel 44 le truppe jugoslave e gli italiani che sono rimasti. Quindi la popolazione, circa 70% della popolazione se ne va. 43 e 44 fondamentalmente. A Fiume ovviamente comincia dopo l'occupazione jugoslava. I fiumani hanno la percezione immediata che finirà male in che senso? Nel senso che quelli che non volevano l'annessione jugoslava si sono cavata per otto della cuffia dopo la prima guerra mondiale con l'Italia vincitrice, figuratevi con un'Italia che ha perso la guerra e con l'occupazione jugoslava. È chiaro che Fiume andrà in Jugoslavia. Ci sono le violenze di transizione e c'è immediatamente l'unificazione della città comune di Fiume con quella di Sushak, dall'altra parte della Fiumara. E quindi si crea una nuova città, una Rijeka, che questa volta è mista. Mista in cui la popolazione croata equivale più o meno a quella italiana, e la dirigenza politica è tutta quella che viene da Sushak. A questo mettete la durezza della nuova amministrazione, tutte le cose che abbiamo sentito prima, la repressione molto forte, dei tentativi anche molto ingenui di resistenza giovanile nelle scuole, cosa sì che può fare un po' sorridere, ecco, la Lega del fazzoletto bianco, però sorride poco perché poi questi vengono arrestati e si fanno anni di galera. La crisi economica che è gravissima perché la Jugoslavia non è in grado di avviare la ricostruzione di Fiume per parecchi anni e quindi c'è il collasso della popolazione. Entro il 46 ce ne sono già andati 20.000 su 40-45.000, Nel 47 già 7.000 operai, le fonti jugoslave sono sorpresissime quando lo riportano, ma come? Stanno partendo degli operai, ma cosa succede? Dicono, è tutta colpa della propaganda americana, non c'entra niente evidentemente, no? Però anche gli operai se ne stanno andando. Entro il 48 altri 16.000 fiumani ce ne vanno, quindi se ne sono andati praticamente tutti, meno quanti? 3, 4, forse 5.000, dipende dalle stime. Anche perché queste cime sono più difficili, perché nel 47 e 48 c'è quel fenomeno di cui vi ho accennato prima, cioè alcune migliaia di monfalconesi si trasferiscono da Monfalcone a Fiume e vengono insediati, lo dicono loro con grande soddisfazione, ci hanno messi nelle case dei signori profughi. E per alcuni medi stanno benone, perché hanno tutto il lavoro che vogliono, vengono trattati bene, viziati e coccolati dal regime, sono la classe operaia. E poi arriva la crisi del Comifor. Questi si schierano tutti, ovviamente, per il Comifor e quindi diventano nemici del popolo. Tutti i loro leader vengono incarcerati e mandati all'Isola Calva e pian piano, mogi mogi con la coda tra le gambe, sono costretti anche gli altri a tornarsene in Italia, dove vengono accolti malissimo, fra l'altro, quindi una tragedia nella tragedia. L'ultima data è l'autunno del 53, l'autunno del 53 lo vedremo nella lezione dedicata di Trieste, ci sono degli incidenti anche piuttosto gravi nella zona A, con ripercussioni nella zona B. C'è un pogrom contro quel poco che è rimasto di odonimi, di insegne di negozi, contro le tracce di bilinguismo, ecco, che viene ufficialmente abolito. Da quel momento Fiume non esiste più, ma esiste soltanto Rijeka, più o meno fino all'anno scorso, quando è stato ristabilito un po' di bilinguismo nell'onomastica. Pola è un caso completamente diverso. L'esilio da Fiume è stato un esilio, un esodo in silenzio, nessuno sapeva in Italia cosa succedesse a Fiume, Fiume era sparita per gli italiani. Pola invece è sotto i riflettori perché c'è una guarnigione anglo-americana e quindi si sa tutto, c'è la stampa, ci sono non ancora la televisione, invece nei giornali c'è una copertura completa. I polesani erano convinti che Pola sarebbe rimasto in Italia per due ragioni. La popolazione era stragrande maggioranza italiana, la città era occupata dagli anglo-americani, quindi immaginavano che sarebbero rimasti in Italia. Nell'estate del 1946, invece, si capisce che la conferenza della pace, o meglio, il Consiglio dei Ministri, la conferenza sarà appena in autunno, ma il Consiglio dei Ministri si è espresso per la cessione alla Jugoslavia. Ecco che viene fatto una sorta di sondaggio. E su 31.000 residenti, 28.000 dichiarano che in caso di trasferimento alla Jugoslavia se ne andranno. E quindi c'è già un abbozzo di volontà dell'esodo. Hanno provato cos'è stata la Jugoslavia durante i 40 giorni d'occupazione, poi negli anni successivi ci sono stati degli scontri molto duri tra sostenitori dell'Italia e sostenitori della Jugoslavia, inizialmente la classe operaia che proprio ha cambiato idea, e infine nell'agosto del 1946 c'è la goccia che va a traboccare il vaso. C'è un episodio terrificante, c'è un'esplosione, un attentato sulla spiaggia durante una grande festa in spiaggia d'estate, una gara nautica, una gara remiera, credo. Scoppia un deposito di mine inesplose. Era pieno di materiali inesplosi dappertutto, in Italia, in Europa, eccetera. Queste erano cartestate là sulla spiaggia, ma non potevano esplodere perché era tecnicamente impossibile perché erano stati tolti i detonatori. Quindi non poteva essere un incidente. Non poteva essere combustione spontanea e attentato. Chi ha fatto l'attentato? Noi non lo sappiamo, non lo sappiamo neanche adesso. Pur avendo visto varie fonti, non si riesce ad avere una certezza. Quello che sappiamo con assoluta certezza è come viene percepito. Viene percepito come un atto intimidatorio da parte jugoslava, come segnale per dire volete restare? Guardate cosa vi capiterà. Tenete presente che è una scena apocalittica, perché un intero deposito che salta per aria. I morti ufficiali sono 65, ma poi ne muoiono parecchi altri, quindi si arriva attorno al centinaio. Immaginate che voi state in città e sulla città piovono pezzi di membra umane dall'alto. Ecco, questa è una cosa terrificante. Nel dicembre del 1946, quando si sa che il trattato di pace verrà firmato ai primi dell'anno, ai primi di febbraio, ma non si sa quando entrerà in vigore, la gente scappa. Inizia spontaneamente l'esodo, prendendo anche di sorpresa le autorità italiane, quelle poi corrono ai ripari e lo organizzano effettivamente, ed è una buona organizzazione, un esempio di, non frequentissimo in Italia, di buona organizzazione dell'esodo da Pola, che in un paio di mesi riesce a portare via mare, perché altre strade non ci sono, circa 30.000 persone, che vuol dire non tutti i residenti, perché circa 5.000 decidono di restare, ma alcune migliaia dei dintorni, che confluiscono in città e vengono trasportati via. Queste sono alcune celebri immagini, perché appunto ha una copertura fotografica completa. E la nave che vedete in alto a sinistra è il Pirotopo Toscana, che diventerà poi uno dei simboli dell'esodo degli istriani. Il grosso degli istriani, tuttavia, va via dopo. Va via con l'esercizio del diritto di opzione, sancito dal trattato di pace, come una delle tradizionali misure di protezione delle minoranze sulla base della madrelingua. Ma cos'è il diritto d'opzione? Il diritto d'opzione dice che i già cittadini italiani residenti nei territori passati alla sovranità dello Stato jugoslavo di madrelingua italiana possono optare per la cittadinanza italiana, nel qual caso abbandoneranno il territorio portando con sé i propri beni immobili. C'è un diritto. Se non mi riconosco nel nuovo Stato, dichiaro di essere cittadino italiano, però me ne devo andare. Però posso portare con me i miei beni, cioè i miei soldi fondamentalmente, i miei mobili, i materassi, quello che ho addosso, eccetera, e posso farlo legalmente, non è che devo scappare quando dicevo che mi sparino, no? Questo è il diritto d'adozione. L'accertamento del requisito della madrelingua, e quindi l'accettazione della domanda di opzione, però spetta all'autorità jugoslava. E qui succede un pasticcio. Perché? Perché nell'estate del 48, sia per un po' prima, sia per già nella primavera, ma inizialmente le domande sono poche. Anche perché gli italiani dell'Istria aspettano di vedere come andrà a finire l'Italia. Chi vincerà le elezioni in Italia? Se l'Italia diventa comunista, ha senso andare in Italia? No, l'Italia non è comunista, l'Italia sarà un paese occidentale. E allora la sua attrattiva è enormemente maggiore. Cioè si scappa dalla Jugoslavia e dal comunismo. Il risultato è un esodo totalitario, plebiscitario. Viene detto che gli istriani non possono votare in un plebiscito, ma votano con i piedi. La stessa cosa accadrà anche in altri casi. E cioè domande d'opzione sono presentate praticamente da tutti i componenti del gruppo nazionale italiano. E le autorità vengono colte assolutamente di sorpresa, perché si aspettavano le domande degli italiani etnici, dei borghesi, ma non di tutti gli italiani. Cioè non di tutti quelli che erano stati considerati italiani nei censimenti austriaci, che si autoproclamavano italiani, ma che le autorità non consideravano italiani. Le autorità erano pronte ad accettare che metà della popolazione italiana se ne andasse, cioè gli italiani etnici, ma non gli ex slavi italianizzati e men che meno la classe operaia e i piccoli contadini beneficati dalla divisione delle terre. E invece chiedono tutti di andarsene, compresi gli operai e compresi alcuni nuclei rurali, certamente croati, che dicono che noi parliamo italiano, che noi siamo italiani e vogliamo andare in Italia. Come reagiscono le autorità? Reagiscono come possono reagire le autorità di un paese comunista. Cioè non intervengono sulle ragioni dell'esodo, cioè non modificano le loro politiche, quel che hanno spinto la popolazione a rifiutare. Non modificano l'atteggiamento di poteri popolari, ma cercano semplicemente di frenare con misure coercitive. Ad esempio, non accogliendo le domande, oppure accogliendole in maniera selettiva. Il marito sì, la moglie no, oppure non aprendo gli uffici per dove si presentano le domande, oppure aprendoli in un orario diverso da quello comunicato, oppure richiamando il servizio militare che ha presentato la mano, su una serie di angherie, insomma, per frenare il flusso. Quali sono le conseguenze? Che effettivamente il flusso viene frenato, ma non vengono rimosse le cause, anzi, l'esasperazione aumenta evidentemente. E quindi si diffonde il panico, dobbiamo scappare, dobbiamo scappare, dobbiamo scappare. Tant'è che poi il flusso si ferma perché scadono i termini, ma c'è un contenzioso diplomatico con l'Italia. Il governo jugoslavo nel 1951 decide a quel punto la riapertura dei termini e chi non aveva potuto prima lo fa dopo. Il risultato, l'Istria si svuota dagli italiani, ma c'è un collasso generale della società locale. Perché parte metà della popolazione e, come abbiamo detto, tutte le competenze di tipo superiore, quindi c'è un collasso economico e sociale generale. Qui il governo reagirà negli anni successivi con l'immigrazione dal resto della Jugoslavia, l'avvio dell'economia pianificata, ma la crisi protrarrà fino agli anni 60 e verrà risolta soltanto in epoca di turismo di massa, con i grandi insediamenti turistici sulla costa istriana. Rimane la zona B. Perché? Perché fino al 1953 la popolazione italiana spera nell'accettazione dell'amministrazione jugoslava. E quindi, nonostante un flusso di floghe clandestine, la popolazione rimane anche perché sostenuta dal governo italiano tramite il Cilento dell'Istria. L'unico vero tentativo di resistenza passiva sono le elezioni del 50, in cui la popolazione non va a votare, gli italiani non vanno a votare, quindi nelle città, per capirci, non va a votare nessuno. Però verso sera cominciano a girare squadre armate che talmente prelevano i cittadini dalle case, li riempiono di botte e li scordano a calci fino ai seggi elettorali. Questo cosa vuol dire? Che la resistenza passiva non è possibile perché il livello di violenza generale a cui sono disponibili ad arrivare all'autorità è troppo elevato. Quindi la resistenza passiva non è possibile. 1953, nota di partita, crisi di Trieste. Ci sono forti manifestazioni anti-italiane, quindi altra esplosione di violenza, ma soprattutto nel momento in cui viene emanata la nota bipartita che prevede la spartizione del territorio libero lungo il confine di zona, è evidente che la causa è perduta, no? E quindi a questo punto inizia spontaneamente l'esodo, si moltiplicano le fughe clandestine o quei pochi pendolari che riescono ancora ad andare a Trieste e si fermano a Trieste. Il memorandum di Londra, poi quando viene applicato, il memorandum di Londra prevede anche il diritto di opzione e quindi si ha nuovamente l'esodo di massa che si conclude nel 1956 da tutti i territori della zona B più quei paesi del comune di Muggia, Crevatini, Elleri e alcuni altri che sono stati spostati oltre la linea di demarcazione. E quindi anche qua esodo pressoché totale degli italiani. Per andare dove? Questa è l'ultima parte, e su questa lezione inserirà poi quella anche del professor Rummici, quindi alcune cose sull'accoglienza. Diciamo questo, la maggior parte dell'accoglienza dei profughi avviene in Italia, ovvio direte voi no, non tanto. Per molti profughi sarebbe stato più semplice andare molto più vicino, andare a Trieste ad esempio, che è il punto di riferimento, ma questo non era possibile. Fino al 1154 non è possibile semplicemente perché Trieste non è italiana. Trieste è res nullius sotto l'amministrazione alleata. Quindi chi esoda prima del 1954 va in Italia via mare, normalmente su Venezia, Ancona, e poi viene sventagliato, così viene detto, nel resto d'Italia. Avete visto nell'immagine precedente che vi ripropongo la miriade di campi, di luoghi di prima accoglienza, possiamo dire, sono i più diversi, no? Perché l'Italia è un paese in braghe di tela, se mi consentite l'espressione. È uscito dalla guerra, poverissimo, sinistrato, non ci sono soldi, ci sono milioni di sinistrati, di persone senza casa, arrivano anche i profughi dalla Libia, dall'Abissinia, dall'Etiopia, dappertutto, dal Dodecaneso. E quindi dove si mette tutta questa gente? La si mette dove si può, evidentemente. Nei campi di prigionia, nelle scuole, in dove si può, ecco, quindi in condizioni penosissime, evidentemente, no? La prima accoglienza quindi è durissima. Sono anni estremamente duri in condizioni di gravissimo disagio. Qui vedete alcune immagini tipiche di questi centri di raccolta profughi dove si vive come si può, fondamentalmente, di elemosina, dietro il filo spinato, no? Una delle immagini, l'immagine centrale, si riferisce ad una delle soluzioni che vengono adottate, sono alcune città di fondazione fascista, soprattutto Fertilia in Sardegna, che non era stata ultimata perché era scoppiata la guerra, e i profughi vengono mandati là. Vedete che la città è ancora da fare. Insomma, in parte c'è, in parte la tirano su loro, e quindi Fertilia, vicino all'Alghero, diventa un punto di riferimento anche per i profughi istriani. E quindi accoglienza durissima. Durissima anche perché non è che vengono accolti sempre a braccia aperte. In alcuni casi sì, voi avete ad esempio, se guardate la stampa dell'epoca, una serie di gare di solidarietà, soprattutto promosse dalla Chiesa, da alcuni partiti politici, talvolta dalle amministrazioni per i profughi. Ma avete anche forme di rifiuto molto forti. Rifiuto ideologico, molto noti casi di rifiuto politico. Soprattutto in Emilia-Romagna, da parte del Partito Comunista, perché il Partito Comunista esuli uguale fascisti. Dal momento che scappano da un paese socialista che prevede l'esistenza di un gruppo nazionale italiano, se ne vanno vuol dire che i fascisti poi sono oggetto di atti di rifiuto anche molto pesanti. Ma anche il rifiuto antropologico, che è quello che si ha normalmente nei confronti di chi arriva da lontano, niente di diverso da quello che succede anche attualmente, nei confronti degli immigrati. Avete situazioni assolutamente sovrapponibili. Chi sono gli esuli? Sono slavi, sono sporchi, sono ladri, non fidatevi di loro. Gli stessi pregiudizi. Un esempio per tutti: in una parrocchia diciamo della Lombardia, ecco, non mi ricordo il comune esattamente. Il parroco in chiesa durante la predica esorta i giovani del paese a tenersi alla larga dalle profughe, dove il termine profughe è sinonimo di qualcos'altro, evidentemente. Poi fortunatamente le istriane quei preti ci sanno fare, quindi vanno dal parroco e gli spiegano un paio di cose, ecco, però è il rifiuto antropologico immediato. Quindi situazione di grande durezza che dura fino alla fine degli anni 50 e anni 60, quando il governo italiano ormai si è un po' ripreso, è in grado di mettere in piedi una politica dell'accoglienza piuttosto efficiente con provvedimenti importanti. riserve di posti pubblico impiego, sussidi, edilizia popolare, quindi provvedimenti importanti. Vedete nelle immagini i quartieri istriani che vengono costruiti in varie parti d'Italia, questo in fondo a destra è Latina, un altro è Torino, a Roma c'è il grande quartiere Giuliano Dalmat, quindi grandi imprese di edilizia popolare. E poi c'è il boom, no? C'è il boom economico che rende tutto più facile, di più facile integrazione sociale, in alcuni casi a livelli anche migliori delle condizioni di partenza. Se prendiamo in considerazione non chi aveva qualcosa in Istria, i quali perdono tutto, ma quelli che stavano male, i contadini soprattutto, e poi vanno a far lavorare la Fiat, beh, è probabile che i loro figli stiano meglio, ecco, rispetto al destino che avrebbero avuto in Istria. Ma possiamo parlare da questo punto di vista, dal punto di vista sociale, di integrazione perfetta in Italia, dagli anni 50. Anni 40, prima metà anni 50, no. Difatti ci sono parecchie migliaia che non ce la fanno e prendono la via dell'esilio ultramare, cioè dell'immigrazione transoceanica, soprattutto in America e in Oceania. Ma la maggior parte è quella che rimane, poi c'è un'ottima integrazione. Ad un prezzo, che è il prezzo del silenzio. Il silenzio per la vergogna, perché quello che dicevo prima, i profughi si vergognano. Ci sono tantissimi racconti di profughi della seconda generazione che dicono: i miei genitori non mi hanno mai detto niente e mi hanno sempre raccomandato di dire, non dire mai che sei figlia di profughi. Perché? Perché i profughi vengono visti male, come qualcosa di strano. Quindi il silenzio su quello che è successo, una difficile trasmissione della memoria. Silenzio, difficile trasmissione della memoria, vuol dire ferita aperta, ferita della memoria. Ferita che è stata in qualche modo ricucita soltanto a partire da questo secolo, al 2004-2005, con l'istituzione del giorno del ricordo e quindi la possibilità di ricordare pubblicamente e parlare. Ma su questo torneremo in una lezione successiva dedicata alla memoria. Infine, quello che succede a Trieste. Perché? Perché l'ultimo flusso, quello della zona B del territorio libero di Trieste, si dirige invece vicino a Gorizia e a Trieste, che nel frattempo è diventata italiana e quindi può arrivare a Trieste. Anche qui la sorte è la stessa, la prima accoglienza dei campi profughi, situazione di grave disagio. I campi profughi più noti sono il Silos, quello vicino a stazione ferroviaria, il campo profughi di Padriciano, che è l'unico tuttora esistente anche monumentalizzato, ed altre sedi, ad esempio la Risiera di San Sabba. La Risiera di San Sabba viene convertita in campo profughi. La Casa dell'Emigrante, attualmente scuola di Via Svevo, e un'infinità di altre soluzioni, anche di ripiego, soffitte, retrobottega, alcuni dormono nelle barche dei pescatori quando le barche non escono in mare, con situazioni di gravissimo disagio. Poi anche qui una politica di pubblici interventi, molto importante. Vengono costruiti quartieri, soprattutto nella zona di Valmaura, zona via Capodistria, via dell'Istria, via Baiamonti, quelli sono quartieri istriani, e particolarità, vengono costruiti dei borghi, cosiddetti borghi istriani, Borgo San Mauro, Borgo San Nazario, un altro a Santa Croce, il villaggio del pescatore. Perché vengono fatti questi borghi? Per due ragioni. Uno è creare degli insediamenti in cui sia possibile che si mantenga un certo tipo di identità, cioè una struttura comunitaria, sono come dei paesi ricostruiti, anche se le provenienze sono da diversi paesi istriani, ma si crea quello che prima non è mai esistito, una identità istriana non è mai esistita. Esisteva l'identità italiana, o quella slovena, quella croata, e poi l'identità del posto in cui si era, per cui Capodistria, Pirano e Isola si guardavano in cagnesco, non esisteva un'identità istriana comune, questa si crea nell'esodo. Si crea nei campi profughi, si crea nei quartieri, si crea nei borghi. Ma i borghi istriani hanno anche un'altra funzione, una funzione strategica, e la funzione di saturazione nazionale del corridoio. Cos'è il corridoio? Quella stretta fascia di territorio che sta tra Monfalcone e Trieste e che storicamente non vedeva insediamenti italiani. Insediamenti erano Schiana, Santa Croce, Sgonico, Duino, Daurisina, tutti, Prosecco, Barcola, tutti insediamenti sloveni. Questo dal punto di vista negoziale era stato un problema nella definizione della questione di Trieste, perché c'era una soluzione di continuità. E quindi più volte il governo jugoslavo ha detto: va bene, accettiamo che Trieste vada all'Italia, ma il corridoio se lo vedo, no? Quindi un'interruzione. Se volete il corridoio dovete darci tutta la zona B. Ecco allora che il primo atto che fa il governo italiano dopo il ritorno all'amministrazione italiana è quello di prendere alcune migliaia di profughi, parecchie migliaia, e di insediarli esattamente nel corridoio tramite questi borghi. Dopodiché si ha anche qui la piena integrazione della società locale, con alcuni brontolii da parte dei triestini, le barzellette sui profughi, che sono molto diffuse, alcune con un fondamento di verità, detto da chi ha sposato una profuga istriana, ma insomma un'integrazione piena perché la lingua è la stessa, e il dialetto è lo stesso, e poi i rapporti esistevano già prima. Trieste era già una città con forte presenza istriana, e sono gli istriani che stanno qua di fronte, insomma, fondamentalmente. Quindi l'integrazione è completa, anche in molti casi con una forte promozione sociale. È talmente forte questa integrazione che non avviene soltanto nella società civile, ma avviene anche nella classe politica. Questo lo vedremo in un'altra lezione, ma buona parte della classe politica di governo nella Trieste del dopoguerra è istriana. Sia di origine istriana, ma già immigrata a Trieste negli anni precedenti, due casi per tutti, il vescovo e il sindaco, secondo il dopoguerra, vengono tutti e due dall'Istria. E poi anche direttamente dei profughi, buona parte della classe dirigente, soprattutto cattolica, soprattutto democristiana, di Trieste nel dopoguerra sarà costituita da profughi. E quindi un'integrazione completa, anche qua però con alcuni problemi, però meno forti che nel resto d'Italia per quanto riguarda la memoria, perché qui nelle terre di confine, sia Trieste che Gorizia, la memoria viene sempre coltivata senza soluzioni di continuità.